Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Terex incontra Jake La Furia. Jake,
buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Buongiorno, grazie. Siamo mattinieri, siamo delle persone ormai serie, ma c'è un'altra cosa che mi ha molto colpito. Arrivando qua ti ho beccato fuori dagli studi, stavi aspettando di entrare. Sì. Noi ormai siamo abituati che arrivano i rapper ospiti, hanno discografico, manager, questo, quell'altro ancora, fotografo, social media manager. E tu arrivi da solo?
Io
no.
Che fai? Io sono un lupo solitario.
Ma perché?
No, adesso in realtà purtroppo c'è un altro flagello di Covid, per cui in Sony c'hanno tutti il Covid. Una l'abbiamo dispersa qua nel palazzo.
Non sappiamo... sta ancora vagando.
Esatto. Management sta per entrare dalla porta e tutto il resto. Quindi aspettavo qua a Cologno da solo. Fuori dalla porta.
Ma è la dimostrazione che i rapper possono ancora girare da soli, possono ancora fare le cose
sì,
da soli.
Ma io sono inserito nel substrato milanese da tanto tempo, posso andare dove voglio, vado e vengo.
Ma i rapper che non girano da soli sono un po' dei fake MCs.
Ma no, un po' è anche, diciamo, i giovani rapper sono sempre abituati a replicare un po' quello che vedono, no? Mm-hmm. Per cui sì, sicuramente avere l'entourage è una cosa che fa parte del bagaglio del rapper. Anche io, anche noi come Club Dog abbiamo avuto un sacco di entourage, siamo stati i primi in Italia ad andare sul palco con 50 persone.
Vero, verissimo.
Per cui diciamo che i ragazzi hanno imparato bene, insomma, ecco. Poi sai, le cose cambiano. Adesso io sono venuto qua la mattina, non si va in giro con l'entourage.
È troppo presto.
Ma va, la mattina ci sono le signore che vanno a fare la spesa.
Che tu ormai conosci bene, essendo diventato un padre di famiglia.
Certo, io anch'io vado a fare la spesa, porto i bambini a scuola. Sì, 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 sì. Ormai ho questo lato familiare pronunciato.
Ti rendi conto? Allora, prova ad immaginarti te quando eri ancora writer, fame, eccetera, eccetera, ascolti un'intervista ad un rapper che inizia a dire: no, ma i figli da portare a scuola. Cosa avresti pensato?
I figli sono una di quelle cose che ti cambiano anche quando tu non vuoi, no? Per cui mi sono sempre stati sulle palle i bambini. Adesso so, continuano a starmi sulle palle tranne i miei, quindi
è già qualcosa.
Esatto, per cui è migliorata, almeno due non mi stanno sulle palle. No, però capisco che le cose cambiano. Bisogna però, per fare il mio lavoro, bisogna comunque tenere il piede in due scarpe, no? Bisogna comunque essere un po' a casa con la famiglia, un po' sempre in mezzo, così almeno.
Ma è difficile però questa cosa, è come un interruttore, sì, che stacchi e riattacchi.
Cambiano gli orari, no, vabbè, ma sai, io, come dicevi tu prima, insomma, sono un po'... sono rimasto dov'ero, i miei amici sono sempre quelli, gli ambienti che frequento sono sempre quelli, per cui insomma l'ispirazione viene sempre da lì. Mm-hmm. Poi ovviamente sai, uno con l'età mette su famiglia.
Ma con l'età i figli crescono e iniziano a fare delle domande. Pensa quando inizieranno a farti le prime domande pericolose, lì come sarà?
Ah, non lo so, guarda, sono piccoli, mi imporrò il
problema. Meglio non pensarci.
Sì, sì, no, ma io sono abbastanza preparato a queste cose, anche nel mio ambiente familiare si è sempre parlato di tutto, si è sempre risposto a tutte le domande scomode, insomma, basta rispondere con sincerità. Ma e poi calci in culo sempre dietro l'angolo.
Ah, comunque, quello di sicuro, figurati, ci mancherebbe. Ma senti, nel tuo ambiente familiare, tu come venivi preso, soprattutto all'inizio? Cioè nella parte in cui iniziavi a diventare famoso ed eri comunque una figura scomoda pubblicamente.
Ma sì, faceva sempre un po' ridere queste cose. Mia madre un po' si esaltava, un po' si vergognava, no? Però delle sue amiche degli ambienti borghesi si vergognava. Però...
ho un figlio famoso, però è quello lì.
Sì, però è quello. Però no, no, in realtà no, devo dire la verità, sono sempre state molto supporter e... Uh-huh. si fa ridere la cosa che mia madre comunque continua a dirmi ancora adesso, ma che robe dici? Però è una roba delle madri, se ne...
ma mi sembra
ormai cioè, tra tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho raggiunto, poi mettici anche la famiglia, mettici che sono padre di due figli, mia madre continua quando vado fuori da casa sua a dirmi mi raccomando, e dico ma cosa ti raccomandi? Cioè,
tanto ormai
tutto quello che ho fatto, esatto, sono stirato fino adesso, non c'è più niente da raccomandare.
Ma senti, stiamo entrando invece anche noi in quella fase in cui iniziamo, rischiamo di iniziare a dare delle raccomandazioni ai rapper più giovani?
No, io sinceramente no, non sono un grande raccomandatore, per cui soprattutto in quest'ultimo disco ho dato proprio sfogo alla mia parte più gangster, diciamo, no. Però non, io non do raccomandazioni, non mi piace ricevere raccomandazioni, a parte da mia madre, non do raccomandazioni, ho sempre...
A parte i figli,
sì, non ancora, adesso le raccomandazioni okay. Sono, mi raccomando non dare una sberla a tuo fratello, cioè, insomma sono quelle raccomandazioni. Diciamo che ho sempre sostenuto che comunque anche il rap, no? Non bisogna dare raccomandazioni ai rapper, cioè i rapper sono lì per raccontare delle cose e non bisogna dirgli state attenti a quello che dite, state attenti a quello che fate. Ovviamente, sai, non è obbligatorio ascoltare il rap, per cui insomma, sta un po' alle famiglie dare le raccomandazioni ai ragazzi che ascoltano il rap. E poi comunque io penso che, ho sempre sostenuto che a un certo punto, proprio a un certo raggiunto, un certo dato anagrafico, soprattutto dalla musica rap bisogna levarsi dalle palle, per cui...
Questo è interessante.
Per cui, cioè, se mi accorgerò che comincerò a dare delle raccomandazioni, io che sono abbastanza obiettivo dirò va bene, è ora di andare, ciao.
Ma secondo me questo arriva anche dal fatto che quando tu hai iniziato il rap era una famiglia, anche un po' rompicoglioni, perché sì, c'erano tutte le regole da rispettare, certo. Questo non lo potevi fare, quell'altro certo. Invece era proibito. Ci è rimasto un po' addosso. È stata una liberazione uscire fuori da tutto questo.
Ah beh sì, quello, ma proprio come diciamo come tipo di rap, che secondo me è sempre stato sbagliato. Ma infatti la forza del fatto che i Club Dog poi uscirono così forte da quella roba lì è proprio che noi non ne volevamo sapere di questa roba, no? Del B-Boy, della Zulu Nation, di questa roba che dovevi essere, sembrava una setta, no? Noi non volevamo certo. Essere parte della setta, noi interessava la musica, eravamo dei tamarri a cui interessava la musica rap, tutto qua, abbiamo mandato a fanculo tutti, alla fine il mondo ci ha dato ragione per cui si vede che era, perché in Italia il rap si è sviluppato in un modo, non voglio dire giusto o sbagliato, ma voglio dire sicuramente diverso da tutto il resto dell'Europa. Cioè, quindi, mentre in Europa diventava il fenomeno urban street che è poi adesso, in Italia diventava un fenomeno legato al centro sociale, all'impegno politico, eccetera, eccetera. Se tu non eri quella roba lì, allora ti rompevano tutti i coglioni, no?
Oppure anche la roba del purismo hip hop, perché per dire all'epoca
sì,
di
ma che
sacre
faceva
scuole,
parte di quella roba lì.
All'epoca di sacre scuole era ancora una fase di purismo in cui voi dovevate
stare... all'epoca di Sacra Scuola già avevamo di 20 anni, per cui eravamo dei dementi probabilmente, per cui...
dementi ma bravi.
Sì, però era anche lì già si intravedeva che comunque qualcosa stava succedendo dentro di noi. Io mi ricordo proprio che mentre facevamo Mi Fist, io pensavo a quelli che c'erano in quel momento lì e dicevo no, io voglio... distruggerli questi qua, cioè basta, bisogna uscire da questa mentalità.
Quando vi siete accorti che con Dogo le cose stavano funzionando, qual è stata la prima sensazione? Soddisfazione, rivalsa, un gran bestemmione, indifferenza?
Beh, un po' di tutto, no, indifferenza no, direi tutte le prime tre.
Ok,
tanti grandi bestemmioni di felicità e il senso di rivalsa assolutamente. Anche perché noi avevamo sempre avuto fino a quel momento la sensazione di essere un po' underrated, no? Sì. Per cui quando è venuta fuori ed esplosa la dogomania, abbiamo detto ecco cazzo, finalmente dopo tutto questo duro lavoro ce l'abbiamo fatta.
Tra l'altro io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati ed è impossibile che te lo ricordi tu, perché era il primo disco per la EMI, il primo disco su Major vostro.
Sì, Vide Denaro.
Ed eravate ancora abbastanza intesiti, perché c'era questa roba del rapper che entra in major, sì, una sì. Che un po' ha tradito.
Sì.
avevate ancora delle remore sotto questo punto di vista?
No, ma ti dico la verità, noi non abbiamo mai avuto delle remore, noi abbiamo avuto semplicemente, eravamo sulla difensiva per appunto la rottura di coglioni di questo tipo, cioè sembrava che le rotture di coglioni fossero finite avendo cambiato il gioco, e poi invece c'era uno step successivo, cioè ah ok, adesso tu ce l'hai fatta, no, sei quello che ce l'ha fatta nell'underground, sei forte, hai tutto quello che vuoi, perché devi andare a fare quella roba lì? Perché stai diventando un artista pop, ok? Quando in verità poi viene denaro, è un disco tutt'altro che pop. E infatti adesso viene ricordato come uno dei classici
hardcore
dei Club Dogo, assoluti, sì, sì, uno dei dischi più hardcore dei Club Dogo. All'epoca veniva vissuto dai fan del rap hardcore come un'altra minchia, un disco, sembrava il disco di Madonna, capito? Per cui sai che le cose poi cambiano e vengono rivalutate col tempo.
Ma voi siete mai stati degli artisti pop?
Pop?
Sì.
Ma io credo di no, cioè per quanto riguarda il canone proprio dell'artista pop italiano, no, non siamo mai stati delle pop star, siamo stati pop olari, questo sicuramente, per cui in entrambi i sensi, cioè siamo stati del popolo e siamo stati famosi, per cui sicuramente sì, ma artisti pop no. Io guarda, per farti capire quanto siamo stati pop, con quel disco lì c'era ancora il Festival Bar,
sì,
e mi ricordo che Salvetti disse alla Emi, disse: se io porto questo al Festival Bar mio padre si rivolta nella tomba, per cui questo ti dà questo ti dà l'immaginario di quanto fossimo
pop, rassicuranti.
Okay,
ecco. Facevate duetti con Biagio Antonacci, cioè i fan di
Ma
Biagio
perché
Antonacci.
Allora ti devo spiegare questa cosa di Biagio Antonacci, che vale anche per Eros Ramazzotti eccetera eccetera,
sì.
Non è che noi fossimo così pop da fare i pezzi con Biagio Antonacci, in realtà è che Biagio Antonacci è così hardcore da fare dei pezzi con i Club Dogo, perché la collaborazione con Biagio Antonacci e la collaborazione con Eros sono venute tutte da incontri fatti in posti incredibilmente scomodi, al bar, tutti ubriachi, capito? Per cui, cioè, io ho conosciuto Biagio al Berlin, che fu il quartier generale.
Veramente?
Sì,
che era capitato
di racconto
mercato.
Questa storia che è fantastica. Io l'ho conosciuto che era al Berlin con Raul Bova. Ok, Raul Bova.
Mi stai prendendo
per il. Raul Bova stava facendo la promozione del film che fece Sbirri.
Sì.
Ok. Ed era in giro con uno stuolo di sbirri, infatti. Allora, tra cui l'Angé, quello che c'era nel film, sì, nel film, no? Allora io entro e avevo appena fatto la rima che diceva: i miei frano una para nuova, non farsi arrestare nei film di Raul Bova. Allora sono entrato e Biagio e l'Angé hanno cominciato a prenderlo per il culo, dicendo: ah guarda, ti hanno preso per il culo, viene fuori una tarantella simpatica, sì, no? Ci ubriachiamo tutti insieme e alla fine Biagio dice: vabbè, mi piacerebbe fare questa roba, e l'abbiamo fatta, però è nato, cioè sotto, non è che siamo, incontrati negli studi, capito?
Sì, che c'era un discografico,
ci facevano da Berlin, non te lo so dire, però erano lì e io li ho trovati già lì, già imbenzinati, per cui per cui no, poi siamo diventati amici, come uguale con Eros,
sì,
per cui
non al Berlin, spero, all'equivalente
no,
romano.
Eros praticamente io quando ho comprato la mia prima casa ho comprato quello che era il suo studio, ok? Però l'ho comprato da quelli che lo gestivano, cioè non l'ho comprato, certo, direttamente da lui, e un giorno lo trovo fuori da casa mia e mi dice: no niente, so che tu hai venduto la casa, allora ti volevo conoscere, l'ho conosciuto. Però sono tutte cose venute così, capito? Non sono cose venute dal pop, per cui cioè sono loro che sono stati lungimiranti, credo.
Esatto. Io ho scoperto che quello che mi affitta l'appartamento era nella rappadopa di DJ Graf con il sassofonista, ma l'ho scoperto
grande,
dopo, tra l'altro.
Grande disco.
Quali sono i dischi formativi per te a proposito di questo? Una rappadopa
l'abbiamo
già
detto. Quanti te ne devo dire?
Ah, quanti vuoi.
No, te ne dico due su tutti. Uno è SXM dei Sangue Misto e l'altro è Ready to Die di Notorious. Assolutamente. Cioè, prima Ready to Die di Notorious, perché poi credo che anche anagraficamente sia uscito prima. E me lo regalò mio zio e io lì ho detto: ecco, io voglio fare questo nella vita. E poi SXM, io già ero un fissa con la rapadopa eccetera eccetera, no? Per cui già ero nel mondo Sangue Misto, eccetera.
Sì.
Poi quando uscì SXM io lì sono rimasto, c'erano con le cassette.
È vero.
Sono rimasto folgorato, ho detto: cazzo, questi qua, per cui se potevo andavo a vederli. e quella roba lì mi ispirò tantissimo.
Quando è che li hai conosciuti per la prima volta, il Sangue Misto? O parte di essi, perché poi beccarli tutte e tre era difficile.
Conosciuti nel senso di persona?
Sì.
Neffa l'ho conosciuto in realtà, ma Neffa io lo, allora, per conoscerlo l'ho conosciuto in studio, poi anni dopo quando iniziò a lavorare con Ax.
Sì.
Lo vedevo a Caffè Delir, lo vedevo in giro alle Jam, lo vedevo ai concerti e ne ho così sbalordito. Invece Deda l'ho conosciuto una volta a livello che c'era una qualche Jam eccetera eccetera. Era già uscito Penna Capitale, no, era uscito Mifist, basta. E lui mi abbracciò e mi disse: cazzo, siete troppo forti. Cioè, per me era come se mi stava abbracciando, capito, Gesù.
Sì, Papa cui, moltiplicato
sì,
per 10.
Per cui io sono rimasto senza parlare 3 minuti, che mi è successo solo poi quando ho conosciuto Ronaldinho. E allora lì poi siamo rimasti in contatto e io gli ho detto: senti, mi piacerebbe rifare Cani Sciolti. Lui ha detto: ah cazzo, sì, assolutamente. Per cui, cioè, per me comunque avere la legittimazione loro fu una roba.
Ma in quel periodo in cui voi già iniziavate ad essere un po' i traditori, un po'
no,
i commerciali, un po' i milanesi.
Beh, lì eravamo, sì, beh, no, lì uscivamo da una roba di cui loro comunque erano parte integrante, cioè il rap del centro sociale, sì. Ok. E però boh, senti, lui disse che era contento, che era mega fan. Ma io sono in contatto ancora oggi con Deda, cioè ho fatto un pezzo nel suo disco e ci sentiamo, mi ha fatto i complimenti per l'album nuovo. Adesso poi io non sono uno un po', sono un po' un orso, no? Io sono un po' per i cazzi miei, però insomma, se mi sente, ci tengo a fargli sapere che quando lui mi ha scritto adesso ho sentito l'album Paura, per me è sempre come se Ronaldinho mi avesse detto: era che hai fatto dei palleggi Paura.
Esatto. Contano molto di meno, aggiungi anche i miei complimenti per l'album.
Guarda, sto ricevendo complimenti stavolta da tutti, non
che
ho sentito
succede?
Nessuno.
Qual è il problema? Perché ti facciamo
infatti l'album non sta vendendo un cazzo, non è normale, è sempre così, cioè no, non è vero che non sta vendendo un cazzo, sta andando bene come album rap, che ti devo dire, cioè ovviamente non è l'album di, che ne so, di Alvaro Soler, capito?
Ma non solo, perché poi tu hai pure preso Anamena e l'hai fatto fare un pezzo bello scuro.
Esatto. Allora,
sei stronzo.
Sì, sì. Sì, sì, ma io guarda, questa è la parola che proprio mi descrive. Cioè no, io volevo fare dei pezzi strani, no? Allora ti dico la verità, nella mia fantasia io volevo fare un pezzo con Noize e Anamena, però poi sai quelle cose che dici: no, vabbè. Sembrava un'orgia con un cane, ho detto no.
Vabbè, ma come racconto di prima, dice
sì,
Rabiaggio,
esatto. Non si può fare, ho detto, comunque non si può fare. Per cui io lavoro spesso con questo autore che si chiama Jacopo Ettore e parlando con lui gli ho detto: cazzo, mi piacerebbe fare un pezzo con Anamena, perché a me piace Anamena, cioè poi non so, se Anamena fosse portoricana e non fosse famosa in Italia sarebbe un artista urban probabilmente,
sì, assolutamente.
Sarebbe Natti Natascia.
Ma per me il pezzo di Sanremo è un pezzone.
Ah sì, lei fa un sacco di cose e io ho detto: mi piacerebbe fare un pezzo con Anamena perché ho idea di fare un pezzo rap in questa maniera, cioè alla Love the Way You Lie o alla Him and I di Halsey e Jeezy. Non so chi cazzo potrebbe farlo in Italia, perché cioè sinceramente non c'è una roba credibile, no?
Sì.
Poi magari mi sbaglio, poi mi insulteranno tutti, però secondo me non c'è una roba credibile come quella. Cioè lei è giovane, fresh, fa musica comunque latin. Però gli ho detto: mi piacerebbe che fosse una roba rap, no? Non fosse una roba reggaeton, pensando dentro me che già comunque questa cosa era impossibile da portare a casa. Invece Jacopo, che lavora con lei, mi fa: guarda, invece sì, e io ho già un'idea, e mi ha fatto sentire quella che era proprio la super bozza di questa roba, no? E allora io, niente, come al mio solito, l'ho distrutta tutta, l'ho rifatta. Il pezzo, tra l'altro, era un pezzo per l'album di Anamena. Io non so come gliel'ho rubato praticamente. E l'ho inserito nel mio album completamente rifatto. Sì, completamente rifatto. E alla fine so che lei ha detto a Sacchi della Sony: ha detto: cazzo, pezzo è una figata. E io la ringrazio anche adesso pubblicamente, perché comunque lei è stata molto gentile da questo punto di vista, è fatta scavallare un pezzo da me e rifatto. Però sono contento che le sia piaciuto, perché quello lì è il mio pezzo preferito dell'album, insieme all'amore e alla violenza. Però li metto a pari merito, ma quello è il mio pezzo preferito dell'album. E poi soprattutto mi ha dato modo di fare quello che io preferisco, cioè rompere i coglioni alla gente, annunciare Anna Mena e farmi dire da tutti i deficienti analfabeti funzionali di Instagram: invece un cazzo, hai capito? Per cui è la cosa che preferisco, quella. Vorrei avere delle webcam sulle facce di sti beoti ogni volta che
presci. Ci arriveremo, figurati. Ci arriveremo presto. Altro che Clubhouse, ma molto meglio questo. Sì. Ti rendi conto che siamo passati con grandissima naturalezza da Deda ad Anna Mena?
Certo.
Cioè, forse tu hai proprio questa caratteristica di cui non si parla
sono
abbastanza.
Sono super crossover.
Esatto, sì. Riesci a mettere insieme dei mondi diversi.
Sì, certo. Sì, beh, perlomeno ci provo. Poi ogni tanto mi riesce il colpo, ogni tanto no. Però cioè, è stato più facile, guarda, ti dico, è stato più facile fare un pezzo rap con Anna Mena che fare un pezzo.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Pezzo rap con questi giovani rapper che non si capisce un cazzo, per cui ti dico, sono contento di averlo fatto con Anna Mena.
No, spiegami questa roba dei giovani rapper che non si capisce un cazzo. Tra l'altro il pezzo con Pachi.
Pezzo con Pachi è bellissimo, però pure quello non è che è stato facile, capito? Allora, semplicemente io mi accorgo poi col senno di poi che forse questo è un limite mio, cioè nel senso il modo di lavorare nella discografia è completamente cambiato, ok? Per cui ci sono gli artisti e dietro gli artisti ci sta uno stuolo di ricottari che non fanno niente e che prendono tutte le decisioni sull'artista. Ormai è così, ok? Se, che ne so, Jamie Tights viene da me e mi dice: guarda Jake, vorrei fare un pezzo con te. Io devo parlare con me, non è che deve parlare con Alberto, capito?
Certo.
Beh, con tutto il rispetto con Alberto, che è il mio manager e che è il number one, però se Alberto mi dice: guarda, tu questa cosa non la fai perché io ho deciso così, io gli dico: guarda Alberto, vatti a fare una cagata, capito? perché nel senso lato artistico comunque rimane l'artista, ok? Invece quello che è molto cambiato è che l'infrastruttura intorno all'artista è diventata una roba vera, no?
Sì.
Per quello ti dicevo, io lo dico in modo negativo, in realtà è una cosa positiva, cioè in tutto il mondo funziona così. Però io, essendo un dinosauro del rap, no? E poi soprattutto non faccio un disco da 6 anni, cioè no, tralascia 17,
sì.
Non faccio un disco da 6 anni, capito? Per cui
che non era stato neanche capito del tutto l'ultimo disco.
No, era stato capito proprio, però sai quelle cose, non è stato capito è sempre la scusa per dire: ho fatto un disco di merda.
Ma era un disco di merda?
No, secondo me no.
Ma nemmeno secondo me.
Secondo me non era un disco di merda, era un disco molto diverso da quello che facevo prima di quel disco lì, per cui sicuramente ha spiazzato qualcuno. Comunque c'è stato del buono, pure qualche disco d'oro venuto fuori pure da là, però
senza sforzo, così
sì,
le
senza
cose vanno
minima
male,
resa, scusate, minima spesa massima resa. No, dicevo, l'infrastruttura sicuramente è cambiata, per cui fare un pezzo con uno di questi giovani star vuol dire passare dalla loro infrastruttura, che è una cosa a cui non sono abituato, e loro poi non è che dicono: ah sì, ok, l'artista è quello, bene, c'è da guardare l'artista è quello, bene, quando esce cosa bisogna fare, cosa bisogna promuovere, fare il video, no, sì, abbiamo già 3 uscite, no, c'è quello, poi questo mese ci sono 10 featuring, per cui minchia, è stato stancante, ok?
Prima hai detto: sono un dinosauro del rap, e anche nel pezzo con Inoki è molto un boomerismo hip hop sotto certo. E lo dico con
Inoki
amore,
è un dinosauro del rap tanto quanto me, e infatti non siamo dovuti passare da nessuna infrastruttura, oltretutto non ci parlavamo da 20 anni, ci siamo sentiti al telefono, facciamo un pezzo, sì, minchia frate, dopo 2 ore ero in studio, per cui pensa com'è stato difficile.
Ma l'hai trovato cambiato Inoki?
Sì, cioè l'ho trovato cambiato, ho trovato sempre lui, però ha smesso i panni di nemico di tutti, ecco, diciamo così, ha smesso i panni di nemico di tutto, che secondo me gli ha fatto bene, ed è tornato a fare musica a livelli molto competitivi, perché l'album che ha fatto è bello, adesso sta con Asian Fake, comunque lavorano bene, per cui sicuramente si è messo in un altro sentiero, ha smesso di fare il nemico del rap, e adesso è tornato, spero per lui alla grande.
Secondo te Inoki invece quando ti ha visto avrà pensato beh cazzo però è cambiato Jake, o avrà pensato no beh è sempre la stessa persona?
Ma no, guarda,
sempre
io ti
il
dico,
solito stronzo.
Ti dico, è sempre, è stato davvero davvero facile con Fabiano, cioè ci siamo sentiti, lui mi ha taggato in una roba, io avevo già idea di fare un pezzo con lui, però sai, non ci sentivamo da tantissimo, per cui bisognava trovare il gancio. Il gancio è arrivato da lui che mi ha taggato dentro una roba, qualcuno l'ha taggato facendomi una domanda, lui ha parlato molto bene di me, alla fine ci siamo scritti, ma è stato proprio così, ho detto guarda, piacerebbe fare una cosa, poi avevo una roba che non potevo non fare con uno della mia generazione.
Sì.
Ok, per cui
siete stati proprio svergognati nel far capire che siete di un'altra generazione.
Vabbè, ma che quella, cioè, abbiamo fatto quello che con cui abbiamo iniziato, tra l'altro quelle lì sono due delle mie cose preferite, cioè quel sample di Capone Noriega di quel disco lì che è stato uno dei miei dischi preferiti in assoluto, con il beat di Notorious, sì, per cui infatti non credo che beccheremo neanche un euro di quel pezzo.
Finisce
là
tutto dall'altra
finisce
parte
tutto nelle tasche dei ragazzi. No, comunque quello lì tra l'altro è uno dei pezzi preferiti di tutti, perché c'è quell'atmosfera lì, quell'atmosfera che non c'è più, quell'atmosfera hip hop cazzoneggiante, no? Quell'atmosfera di Gemma la domenica pomeriggio.
Giustissimo.
E per cui tanti si sono affezionati a quel pezzo là.
Ma ancora adesso sei uno che scrive i testi velocemente, come
sì,
cioè, non è cambiato nulla, anche se sono ipertecnici.
No. Sì, boh, mi viene. Però
se hai risposto credo da Ronaldinho,
credo che no, davvero. Cioè, credo che se guarda, faccio il paragone, adesso che l'altra volta ho fatto il paragone con Maradona, questa volta faccio il paragone con Ronaldinho, adesso non è che voglio fare il megalomane, però è il paragone che calza, perché io sono sicuro che a Ronaldinho nessuno gli ha insegnato andare a giocare a pallone, ok? Non è andato alla scuola calcio Ronaldinho, sì, cioè Ronaldinho a 3 anni sapeva già giocare a pallone
e poi non si allenava manco molto.
Ecco, io non ho studiato quella cosa, ce l'ho. Ok, ce l'ho sempre avuta, e per cui non ho mai studiato la tecnica o guardato gli altri rapper dicendo io sono così, mi viene e mi viene subito, per cui cioè se metto in fila tutto il tempo che ci ho messo a scrivere per i testi di questo disco ci avrò messo un'ora in totale. Giuro, perché è così, cioè mi viene, io mi metto lì e lo scrivo, ma te lo puoi chiedere a tutti quelli che hanno lavorato con me, perché ogni volta che io vado a lavorare in studio con qualcuno la gente pensa che le sto prendendo per il culo, perché ci metto, pensano che arrivano col pezzo fatto, no?
Sì.
In realtà no, mi metto là col telefonino, faccio girare la base e ti dico mezz'ora ho fatto,
è meraviglioso.
Boh, ma poi io ancora c'ho il vecchio modo di lavorare, no? Quello che credo abbia anche i miei coetanei, Gue, Marra, compagnia. Cioè, no, quando ti viene in mente una roba, apri il telefono e la scrivi. Per cui io c'ho il telefono pieno di rap. Capito? Se c'ho bisogno di fare una roba velocemente, mi metto là e accrocchio tutte le cose che ho fatto.
Tra l'altro, appunto, già all'epoca di Mephisto dicevi che eri molto veloce. Sei
sì,
pronto?
Mephisto lo avrò scritto, guarda, te lo dico, non scherzo, tutto il disco in 3 ore l'ho scritto. Vida Loca l'ho scritto in 20 minuti. Hanno arrestato mio cugino e sono andato in studio, ho scritto tutto il pezzo, l'ho registrato. Ho bevuto 4 fax da un litro e ho registrato il pezzo. È tutto così, ma la gente non ci crede, ma è vero, io ancora oggi lavoro così. Non bevo più le fax da un litro, se non scrivo un cazzo vado a ballare. Però, però è così.
Senti, sei pronto alle rotture di cazzo del ventennale di Mephisto l'anno prossimo? Tutti ti parleranno, vi chiederanno, eccetera, eccetera.
Ah sì? Vabbè, ormai.
Ormai?
Sì, ormai, cioè come avere una macchia qua sul collo, che la gente dice ma cos'è quella roba ogni volta che ti incontra? Cioè Mephisto è stato un cazzo punto di svolta, però è sempre quella roba, Mephisto, infatti qui si apre l'arcano, perché la gente non capisce perché noi poi ci scocciamo di sta roba di Mephisto, perché in realtà credo che sia così per tutti gli artisti. I dischi non sono così importanti per chi li fa come per chi li ascolta, ok?
Vero.
Cioè, per me Ready to Die è un disco che io potrei morire. Magari se il povero Notorious fosse vivo, gli chiedessero ma Ready to Die, lui ti direbbe cazzo che cagata, cioè, avevo 19 anni, se mi faccio schifo, capito? Io sento quel disco lì e sento i limiti di un disco appunto scritto in 3 ore completamente. Da me che avevo poco più di 20 anni, non ero assolutamente in grado di intendere di volere. e con la voce da ragazzino, per cui per me non è che sia proprio, diciamo, tecnicamente e affettivamente il massimo della vita, ok? Mm-hmm. Ovviamente sono consapevole del disco che mi ha cambiato la vita, per cui gli sono assolutamente riconoscente per questa cosa qui. Il fatto che però sia diventato un metro di paragone non solo per il rap italiano, cioè per il gruppo, è diventata poi una rottura di coglioni. Mm-hmm. Da qui il modo di dire che è entrato nella cultura popolare, non sei più quello di Mifis.
Esattamente, okay? Quello 10 anni più tardi. Esatto. Ma ad un certo punto il gruppo stesso era diventato una rottura di coglioni?
Guarda, no, per me no, probabilmente era diventata una rottura di coglioni per Guè, però, però no, per me no, per me il gruppo è sempre stato il top, però ovviamente, cioè, il gruppo va avanti se ci sono tutti. Io non credo a quelle robe delle reunion con il cantante diverso.
Mamma,
capito?
Mia, terribile.
Non funzionano, per cui, cioè, lui in quel momento lì, allora lui al contrario di me ha sempre coltivato la doppia, no?
Sì.
La carriera solista e la carriera del gruppo, per cui sicuramente a un certo punto ha detto: va bene, dopo 7 album mi sento di avere dato tutto quello che dovevo dare al gruppo, vado.
Sì.
Ok? Per cui benissimo. Per quanto riguarda me, invece, secondo me il gruppo era una bomba. Non lo so neanche io quanto sarebbe potuto andare avanti, cioè comunque per andare avanti fare 15 album e vivere nei secoli dei secoli bisogna essere gli Iron Maiden probabilmente.
Sì.
Però non so, io non avrei mollato in quel momento lì. Detto questo, anche quello è stato un punto, cioè se quella roba del gruppo non fosse successa io non avrei capito tante cose del mio lavoro, non avrei dovuto rimboccarmi le maniche e dire ok, vabbè, adesso si ricomincia da solo, se comunque sono ancora qua.
Mm-hmm. Divertendoti pure, mi sembra.
Sì, beh, minchia, mi divertivo più prima,
sì.
Però sì, adesso mi diverto sempre, adesso non so, io stare qua a sputare nel piatto dove mangio, cioè,
è un rapper triste,
faccio,
no,
il rapper, sono contentissimo, cazzo, ho guadagnato bene, ho scopato più di quello che si poteva comunque non so se si poteva dire, però l'abbiamo
detto,
però l'abbiamo detto. Comunque adesso non è una cosa mia, è una cosa del, adesso fare il rapper è diventato un lavoro, un'ambizione da parte di tanti, eccetera eccetera, per cui è diventato un lavoro.
Sì.
Ma in generale fare l'artista è diventato un lavoro. Cioè una volta tu, cazzo, andavi in studio davvero, ai tempi di Mifist, andavi in studio completamente sballato, scrivevi, registravi, ridevi, poi non c'avevi più un cazzo da fare, se c'era da suonare andavi a suonare con la Y10, capito? Era proprio una roba wild, era una roba divertente, era una rockstar.
Mm-hmm.
Resta sei uno impiegato, devi svegliarti la mattina, fare la riunione, andare alla discografica, e poi c'è la storia da fare, e poi c'è TikTok, e poi c'è la diretta Instagram, e poi c'è l'in-store, e poi c'è quello, poi il management, guarda che questa settimana abbiamo 3 appuntamenti per fare tutto tranne la musica. Capisci cosa qual è il punto?
Dai, è drammatica sta roba.
Ecco, a me
una fotografia
non,
veramente
a me non
drammatica.
È mai andato giù la cosa che fare musica sia diventato un accessorio per i musicisti, ok? Per tutto il resto è esserci e apparire. A me piace ancora e sono sempre innamorato della faccenda di fare la musica.
Mm-hmm.
Ok? Tutto il resto, sì, anzi, a tratti qualcosa mi sta pure sul cazzo. E poi social network. Ok?
Ma la differenza fra persona e personaggio? Perché allora nel rap si dice sempre bisogna essere veri, eccetera, eccetera.
Io non ho mai vissuto questa cosa qua, anzi. Allora, facendo il mio mestiere, sì, poi inevitabilmente si viene a che fare almeno, cioè si ha a che fare almeno una volta nella vita con una donna che ti dirà: io non voglio stare con Jake La Furia, io voglio stare con Francesco, ok? No, zia, no, è la stessa cosa, cioè
è un pacchetto unico.
Sì, almeno così dovrebbe essere, ok? La persona e il personaggio non dovrebbero scindere, a meno che non è un artista ovviamente basato sul personaggio tipo Ziggy Stardust.
Certo.
Adesso ho detto una roba che nessuno capiva, dice, ma che cazzo stai dicendo?
Siamo però veramente dei boomeroni.
Sì, sì, vabbè, oh, però meglio così. E se no io non mi sento tanto diverso, cioè racconto quello che faccio e quello che ho fatto e quello che ho visto. Altre cose, non è che è un personaggio, che Jake La Furia sia un personaggio inventato da me. Jake La Furia sono io, appunto.
Tanto poi nella... va bene pure a tua madre.
Assolutamente. Sì, va bene, non lo so, va benino. No, per cui sicuramente nel mio caso è così, ma nel caso di tanti altri, cioè, come fai a dire a Marra che la differenza tra la persona e il personaggio, cioè quello racconta tutti i cazzi suoi.
Sì.
Per cui, cioè, sicuramente per tanti, quasi tutti la nostra generazione, la persona e il personaggio coincidono.
E poi a proposito
adesso
di
non lo so,
persone e personaggi che coincidono, sai che noi abbiamo rischiato di stare nello stesso film, Il Mucchio Selvaggio.
Ah, beh, grande. Però tu te lo sei perso. Che...
Io, dove Matteo Suez mi aveva invitato a fare un
io
paio
sono
di
lì,
scene.
Sono protagonista.
Ma tu sei molto più in alto. Cosa ti ricordi di quel periodo? Al di là di quel film che è delirante, se avete meno di 18 anni non andate a cercarlo. A parte il fatto che era l'unico film porno in cui mandavi avanti le scene di sesso, volevi ascoltare i dialoghi.
Beh, allora, innanzitutto è l'unico film porno in cui si sono rotte due barriere: il consumo di vera droga e la bestemmia. Per cui
è vero.
Già c'è questi due plus, diciamo. No, non mi ricordo, mi sono divertito come un pazzo. Poi ovviamente era una roba assolutamente no profit, cioè nel senso, andavamo lì per il gusto goliardico di essere in un film porno. Sì. E
c'eravate voi, c'era tutto il giro,
c'era
Truce,
sì, c'eravamo noi, Truce.
Gang e Truce.
Noi Truce, sì, sì.
E beh, poi il Raver dall'altra parte,
sì, che poi era sempre roba del giro loro,
di Matteo, eccetera.
Sì, sì. E niente, ci siamo super divertiti. Questo poi ci ha catapultato in un, diciamo, periodo porno in cui abbiamo frequentato parecchio,
che poteva rovinarvi la carriera,
lavoratrici del porno e lavoratori del porno. Sono andate un sacco di edizioni di festival, quello lì è stato un periodo molto divertente, devo dire la verità. Sono contento di averlo fatto. E...
no, ma
poi io sono un grande, cioè, lo so che ormai è una roba da sfiga, però sono ormai sempre stato un grande fan della pornografia. Continuo a esserlo ancora adesso. Per cui io sono super fan di tutti i mezzi, OnlyFans, tutto. Cioè, per me.
Ma ti rendi conto che adesso magari non te lo farebbero fare perché appunto rischierebbe di rovinarti la carriera?
Non a me.
Ad altri, sì.
Ad altri? Vabbè, ma gli altri sono cazzi loro. Gli altri non fanno i rapper, quello, i rapper, cioè, il punto forte dei rapper è che si sono sempre potuti permettere quello che volevano, perché se tu fai un disco in cui tu dici che fai schifo, basta.
Sì.
Cioè, non è da perdere una reputazione, la reputazione già te la stai sputtanando da solo, cioè, nel senso, è come dire, se tu fai un disco in cui dici che ti droghi, che scandalo è se poi ti beccano che ti droghi? Nessuno.
Sì.
Se sei Lapo ti beccano che ti droghi, è uno scandalo. Se sei Jake La Furia ti beccano che ti droghi, non lo è.
Che alla fine anche a Lapo è andata relativamente bene, più o meno.
Ma sì, perché poi alla fine non gli frega un cazzo neanche a lui. Però diciamo, lui è una figura un pochino più istituzionale, capito quello che voglio dire? Però se tu parli di quello che fai, cioè non c'è nessuno scandalo se poi ti beccano a fare quello che fai, per cui questo è stato sempre il grande vantaggio dei rapper, ok?
Però tu fra i rapper hai una roba diversa dagli altri, sei molto autoironico.
No, vabbè, non lo testi, sei. Dici?
No, in generale, anche per, cioè, non sei uno che si prende sul serio, dice tutto.
No, sì, ma però sì, qui interviene poi il personaggio, la figura, cioè il personaggio e la persona. Io effettivamente sono così, mi prendo per il culo gli altri e mi diverto. Ma tanti sono così. Poi magari fanno i fighi davanti alla telecamera, ma in realtà poi sono tutti, capito? Per fare rap devi fare tante cose, avere tante sfaccettature, tra cui anche quella. Non puoi essere uno che si prende solo troppo sul serio, alla fine non duri, no? Diventi ridicolo. Per cui ci vuole una visione anche, come dire, posso dire, distaccata, disinteressata e critica delle cose. Per cui.
Però tu la metti in piazza,
ma
altri
sì,
se la tengono
a me,
per
a me
sé.
A me piace. Mi piace ridere di me, mi piace ridere degli altri. Per cui sì. Penso che sia il giusto modo per affrontare le cose. Non mi sono mai preso molto sul serio, ma poi questa gente se la sente.
Di solito durano anche meno.
Sì, ma poi
me.
Io ho sempre molto di più apprezzato quelli che sono senza sentirsela, piuttosto che, poi sai, nel mondo della musica, almeno per la mia esperienza, è sempre così: quando incontri della gente che se la tira sono sempre dei miserabili, quando incontri dei veri miti poi alla fine sono quelli che se la menano di meno. Qui, boh, mi sento di voler stare da quella parte là.
Senti, io so che ci sono già abbastanza pezzi per fare un Ferro del Mestiere parte 2.
Sì, lo sto facendo, infatti.
Su, coraggio.
Cioè, Ferro del Mestiere doveva essere un disco molto più lungo, però stavamo andando avanti, poi c'era bisogno di fare qualcosa, 2 anni di Covid, una rottura di palle, per cui c'era bisogno di far uscire qualcosa. Per cui ho deciso di spezzare la lavorazione, far uscire la prima parte. E adesso tra il materiale che già ho e il materiale che sto mettendo in piedi, sicuramente possibilmente entro l'anno farò uscire una parte 2
che sarà simile alla parte 1 o sarà un po' diversa?
No, sarà simile alla parte 1, cioè sarà continuo dalla parte 1, sarà sicuramente un disco rap. Il progetto nasce così, non posso fare una seconda parte con dentro i singoli estivi, per cui credo che continuerò. Poi sai, io sono malato, magari cambio idea all'ultimo momento, però per il momento il lavoro va avanti in quella direzione lì.
Jake, è stata una delle chiacchierate più divertenti che abbia mai fatto.
Grazie, lo so, grazie.
Jake La Furia, T-Rex incontra.
Ciao a tutti, grazie,
grazie davvero.
Grazie.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.